Allora, io saluto tutti, sono Michele Baldi, mi occupo di didattica e informatica. In effetti, giusto due parole per spiegare quali sono le mie attività e quali sono state nel tempo le mie attività. Forse, avete avuto modo di vedere all'interno del Depliant che ho lavorato, sono stato un po' folgorato dal logo. Adesso io dirigo un centro in provincia di Salerno, a Cava dei Tirreni. Il centro si chiama Intermedia e si occupa di dare un supporto con le tecnologie a ragazzi con disabilità. Ma contemporaneamente ci occupiamo ovviamente anche di didattica dell'informatica. Perché questo? Perché, ripeto, è un po' la mia passione, quella che è stata del professore Rabbone, quella che è stata di alcuni di noi che tanti anni fa si sono avvicinati un po' all'idea di Papert, questo matematico sudafricano, che incominciò a pensare come il computer potesse essere utilizzato dai bambini, non in modo passivo, ma in modo costruttivo. Ecco, questo discorso della costruzione delle esperienze di un bambino, del giocare apprendendo, ha fatto sì che all'interno del laboratorio dell'MIT americano fossero sviluppati una serie di ricerche e poi un linguaggio vero e proprio che era il logo, con inizialmente proprio una tartaruga programmabile che era in movimento sul pavimento e successivamente questa tartaruga passò sullo schermo. Da allora ci sono state moltissime versioni, io sintetizzo molto per arrivare al nocciolo della questione. Ripeto, ci sono state moltissime versioni e in Italia ci sono stati moltissimi insegnanti, però un po' a macchia di leopardo, che si sono avvicinati a questa tecnologia, che hanno avuto questa stessa passione, che sono stati le notti vicino ai primi home computer e poi ai primi computer IBM a provare se effettivamente era questo linguaggio così didattico, così pregnante di risoluzioni concrete di problemi. E devo dire la verità che ne ho trovate molte di persone della mia età, io sono oramai abbastanza avanti con gli anni, che hanno avuto questo tipo di esperienza. Purtroppo c'era un problema allora. Allora avevamo dei computer che erano molto, ma molto meno potenti di oggi. Non era possibile far girare delle applicazioni abbastanza, come dire, sofisticate e abbastanza didattiche. Oggi che si è avuta la possibilità di avere questo tipo di applicazioni, ovviamente la ricerca, e qui mi ricollego con quello che ha detto il professore Rabbona, la ricerca va in altre direzioni. Si parla ovviamente di internet, di aule virtuali e così via discorrendo, ma poi sul concreto. Ecco, sul concreto la scuola rimane da sola. Rimane da sola e noi proprio come obiettivo fondamentale del centro intermedia abbiamo chiamato, proprio abbiamo scelto il nome intermedia per dire una situazione intermedia tra l'università e il mondo della scuola, questo collegamento che molte volte manca, perché, ripeto, l'università è giusto che faccia ricerca e la scuola molte volte si trova in difficoltà nell'utilizzare un tipo di didattica concreta con le tecnologie, ovvero si parla di informatica in classe, ma poi concretamente cosa si fa? Si ovviamente utilizzano i software che già sono nel laboratorio, così mi dicono gli insegnanti. Già sono nel laboratorio Word, Paint, Excel, PowerPoint. Ecco, io vorrei soffermarmi di nuovo su quello che ha detto il professore Rabone. Cerchiamo di non invertire il discorso fondamentale, ovvero, ad esempio, un programma tipo PowerPoint è un programma nato per la presentazione, giusto? È quella la finalità del programma. Allora, noi vogliamo che sia fatta una buona presentazione. Quindi un risultato finale, dopo un anno di attività, di lavoro, eccetera, si va a sintetizzare una presentazione di un lavoro. Ma a noi non interessa il discorso finale, a noi interessa il lavoro in itinere, a noi ci interessa capire come avviene il processo dell'apprendimento e non il risultato finale. Quindi noi stiamo scambiando un po' gli obiettivi. Alla fine forse è qualcosa che ci hanno detto che poteva andare bene, ma che poi concretamente nella didattica non ha un valore pregnante. E allora ci siamo domandati, mi sono girato intorno e ho visto che purtroppo ancora oggi di proposte didattiche reali per la scuola ce ne sono molto poche. Non abbiamo dei software che concretamente possono dare la possibilità di effettuare un discorso di questo tipo. Ovviamente io lo faccio anche per l'altro fronte, per l'altro versante, quello vi dicevo, quello dell'handicap. Noi siamo un ente, diciamo, autorizzato dal Ministero per la formazione degli insegnanti, le nostre attività sono completamente gratuite, quindi non lo facciamo a scopo di lucro e siamo continuamente alla ricerca di quali possono essere i software più adeguati. Più idoneo, ovviamente il campo della disabilità ha bisogno di altri tipi di software che facciano fare una serie di ripetizioni continue, di esercitazioni, eccetera. È un campo leggermente diverso. Però voglio dire, purtroppo ci scontriamo concretamente ogni giorno di fronte a questi problemi. E allora ben vengano, ovviamente, non soltanto Micromondi o Micromondi Junior, ma dei software che siano realmente pedagogici e didattici. Ecco, domandiamoci questo. Se è vero quello che ci hanno detto anche nei corsi ABC, patente europea, eccetera, del Ministero, che queste sono le didattiche da utilizzare in classe. A me pare proprio di no. Oltretutto i contenuti, io sono stato un relatore di questi corsi, i contenuti erano del comune Tizio e Caio, quindi non si calavano proprio nella didattica della scuola. Era qualcosa di completamente avulso, preso quasi per caso e messo dentro, dice dobbiamo far vedere che facciamo delle attività formative, mettiamo questi argomenti all'interno. Ebbene no, con forza dobbiamo dire di no, però attenzione, questo processo secondo me in ogni caso non è facile, lo diceva Papert, lo ribadiamo tutti quanti, un aspetto formativo è fondamentale. E allora, questo aspetto formativo, ben venga che venga fatto dal professore Rabone, dall'IRRE Piemonte e da molti altri che credono a questo tipo di attività, e che venga fatto su programmi che siano finalizzati appunto a questo tipo di pedagogia. Fatta questa premessa un po' anche rabbiosa da parte mia, scusatemi, io voglio spiegare pure perché ovviamente sono arrivato alla traduzione di Micromondi Junior, coadiuvati dalla collega Zampetti. Allora, quando ho visto che sul sito della LCSI, che è il sito americano di Micromondi, diciamo che intorno agli anni 90 era uscita la versione di Micromondi 2, poi questa versione era comunque, forse per alcuni insegnanti, ancora un po' complessa. Non era calata proprio nei primi anni delle scuole dell'obbligo e addirittura nelle scuole materne. Bene, ho visto che era uscita questa versione junior. Ho mandato a prenderla e ho chiesto lì in America se era possibile poter fare una versione in italiano. Loro mi hanno risposto immediatamente di no, perché pensavano al business, cioè dico, se non c'è possibilità economica, noi non diamo nessuno. Dico, ma io ve la faccio gratuitamente, non ho problemi, perché ci credevo. Perché poi alla fine noi l'abbiamo fatta gratuitamente la traduzione, siamo riusciti a trovare la Media Direct e così, diciamo con un po' di fatica, siamo riusciti a mettere in atto questa versione in italiano. Ovviamente tutti gli errori della traduzione sono colpe nostre, insomma, quindi potete ovviamente imputarcele, non c'è problema. Bene, io vorrei entrare un po' nello specifico. Mi diceva il professor Raboni che ovviamente molti di voi già conoscono l'ambiente, quindi io non volevo andare su cose piuttosto banali e semplici, volevo far vedere qualcosa di più sofisticato e particolare. Posso o devo far vedere prima qualcosa dell'ambiente specifico? Posso andare su qualcosa un po' più. Ah, ecco, quindi siamo proprio con qualcuno che è all'inizio. Allora faccio una breve panoramica a volo d'uccello su com'è l'ambiente e poi vi faccio vedere due cose un po' particolari. Perché? Allora, il discorso fondamentale è ovviamente quello di capire come funziona l'ambiente per essere poi un tutore nei confronti degli alunni. E un altro discorso è siccome abbiamo visto che questo tipo di software può essere utilizzato anche che per bambini che hanno delle leggere difficoltà di apprendimento, Allora, in questo caso ci può essere anche la possibilità da parte dell'insegnante di effettuare un certo tipo di programmazione e di preparare, tra virgolette, degli ambienti già pronti. Quindi una duplice funzione. Allora, giusto per dare alcune informazioni, come lavora il programma? Allora, come faceva vedere il professore Labbone, abbiamo un ambiente in cui si muove una tartaruga. Di tartarughe ne possiamo far nascere quante ne vogliamo. Il concetto della possibilità di utilizzare il mouse, quindi è immediatamente accessibile a qualsiasi bambino che sappia utilizzare il mouse. Queste tartarughe si posizionano sullo schermo nel posto dove noi riteniamo sia più idoneo. Li possiamo poi spostare comunque in ogni caso. Fate attenzione però nella parte inferiore dello schermo. La parte inferiore dello schermo ci sono delle console che cambiano a seconda del tasto che noi andiamo a premere. Mi spiego meglio. Se noi premiamo il tasto della tavolozza, questa console si trasforma in una console di disegno, ovvero abbiamo né più né meno che un programma tipo Paint, che conoscete penso tutti quanti. Ok? Quindi possiamo disegnare, riempire di colore, fare un po' quello che sono le funzioni elementari del disegno. Se clicchiamo su questa tartaruga, la console di sotto si trasforma in due parti. Una prima parte in cui ci sono delle forme che posso assegnare, dei vestiti che posso assegnare alle tartarughe. Ad esempio, attenzione, l'ultima tartaruga che ho creata diventa quella attiva. Allora, in questa fase, l'ultima tartaruga è questa ed è diventata una stella. Oh, se io lascio poi, per un po' di tempo, lascio per un po' di tempo il cursore su una forma, non solo appare un'etichetta in cui viene spiegato a cosa serve quel comando, ma c'è la voce della professoressa Zampetti che spiega appunto in voce a cosa serve quel comando. Noi abbiamo scelto di mettere la voce di un insegnante invece che la voce di uno speaker professionale, come era la versione americana, per renderlo ancora più, come dire, caldo, per avere un rapporto ancora più dolce nei confronti dei bambini. Quindi se la voce non va bene, prendetevela con lei, insomma, è ancora qui oggi, quindi non. Allora, dicevo, la possibilità quindi di poter dare ad ognuna di queste tartarughe una forma, come si fa a dire che voglio dare a questa tartaruga la forma? Ci clicco sopra, questa tartaruga diventa fiori. Ecco, ma la cosa più interessante, come vi faceva vedere il professore Rabone, è la possibilità di effettuare il movimento. Possibilità di effettuare il movimento in varie tipologie. Il movimento può essere una macchina che si muove, può essere un cagnolino che corre. Allora, la macchina che si muove non deve, c'è un oggetto e c'è il suo movimento. Il cagnolino che corre cambia anche la forma, a mo' di cartone animato. Allora, vediamo un po' queste due cose, giusto per renderci conto. Allora, ecco, io vi faccio vedere il discorso che faceva vedere prima il professore Rabone, quando i ragazzini hanno messo su un aereo, hanno dato la forma dell'aereo e questo aereo andava in una direzione completamente sbagliata e poi loro si sono accorti del bug e lo hanno corretto. Allora, prendiamo questa tartaruga, la trasformiamo in auto. Questa tartaruga trasformata in auto può muoversi. Andiamo ad aprire il suo zaino. Ecco qui, questo è lo zaino della tartaruga. Anche la terminologia, ogni bambino porta uno zaino a scuola, all'interno dello zaino ci sono i comandi o gli oggetti che la tartaruga si porta appresso. Allora, qui dentro cosa possiamo fare? Io tralascio un attimo tutta la parte iniziale in cui si dovrebbe far capire al bambino i passi, quando è grande un passo e così via discorrendo. Arrivo subito ad un discorso preciso, ovvero qui dentro vado a metterci dei passi per far muovere l'auto. I passi sono simboleggiati da un'icona in cui c'è una scarpa che io posso muovere verso destra e quindi in avanti, oppure oppure posso muovere verso sinistra e quindi indietro. O, nel caso in cui il bambino già conosca i numeri, può dare anche direttamente il valore nel numero nella finestra, oppure può fare delle prove per vedere cosa succede. Supponiamo di dare un numero di passi in avanti di 1, ok? I passi vengono qui dentro, e di dire che questo passo, un solo passo in avanti, io lo voglio far ripetere non una sola volta, ma ciclicamente tante volte. Clicco sulla freccia che i bambini della professoressa Zampetti, in cui noi stiamo facendo un'esperienza, ecco, anche questa per me è fondamentale. L'approccio che noi abbiamo svolto, un po' come quello del professore Rabona, era quella di verificare in presenza, insieme agli insegnanti, cosa succedeva. A questo proposito, io già alla fine degli anni 80 ho portato un libro, una sola copia, ne ho purtroppo perché sono esauriti, e ha fatto un'esperienza con le scuole del mio territorio. Cosa facevo? Prendevamo delle classi di scuola elementare e avevamo degli insegnanti di classe e degli insegnanti osservatori, ovvero purtroppo per 1 ora e mezza a settimana per ogni classe, di ogni circolo didattico, erano 4 i circoli didattici, io entravo in classe insieme agli insegnanti, facevamo esperienza con i ragazzi e poi riportavamo nelle fasi successive questa esperienza. E devo dire che, siccome io mi occupavo un po' di più dell'aspetto tecnico, di risolvere i problemi, il computer che non funziona, qualcosa del genere, il discorso riusciva perfettamente, perché io mi rendo conto delle difficoltà che ci sono in classe molte volte nell'utilizzare questo tipo di strumento. Tenete presente che a quell'epoca io avevo tradotto in italiano, sempre perché penso che il supporto migliore sia quello di dare uno strumento che sia funzionale e didattico all'insegnante. Avevo tradotto in italiano una versione del logo, allora c'era il DOS ancora, non era l'ambiente Windows, però avevo fatto in modo che l'insegnante, quando inseriva il dischetto all'interno del computer, partiva il DOS e poi il logo, quindi lei non doveva assolutamente entrare nell'ambiente DOS, andava direttamente nell'ambiente logo e da lì poi si cominciava a lavorare con i bambini. Allora dicevo, scusate questa breve parentesi, allora dicevo, noi vogliamo far ripetere ciclicamente un passo da quest'auto. Allora andiamo a cliccare su OK e vediamo cosa succede quando clicchiamo sulla nostra auto. Bene, ci sono due problemi. Uno che l'auto schizza in modo che non riusciamo più a vederla quasi, e l'altra ovviamente che se ne va in una direzione diversa da quella che noi vorremmo che fosse. Ovviamente poi ci può essere pure qualche bambino che ha fantasia, che vuole che l'auto voli verso l'alto. Vabbè, questo è un altro discorso, fa parte di un altro progetto. Allora, blocchiamo la nostra auto, si può bloccare con la mano, vedete, a forma di col rosso dietro, mi indica proprio blocco. Ferma tutte le attività e ridiamo alla tartaruga auto la forma originale. Vedete che la tartaruga si muove nella direzione in cui è la testa, per cui noi abbiamo bisogno di ruotare la tartaruga per farla andare nella direzione corretta. Le forme non ruotano, però poi vi faccio vedere come possono ruotare anche le forme. Allora, cosa facciamo? Giriamo la testa della tartaruga con il timone, anche qui. Questo tipo di metafora ci sembra molto ben fatta. C'è un, vedete, vedete di colore rosso questa parte del timone che mi rappresenta appunto la direzione della testa della tartaruga. La giro, qui i bambini non sanno ancora i 90 gradi, la facciamo girare a destra o a sinistra. E otteniamo che la nostra tartaruga si è girata di 90 gradi a destra. Ridiamo la forma dell'auto e nel momento in cui ci clicchiamo sopra, la nostra auto avrà la direzione corretta. È ancora molto veloce. A questo punto la possibilità di modificare la velocità, come avete visto prima, ci viene dato dal comando aspetta, ovvero inserendo nello zaino di questa tartaruga il comando dopo i passi, il comando aspetta. aspetta, come giustamente faceva osservare il professore Rabone, un certo numero di tic. Il tic sarebbe il tic-tac dell'orologio, potrebbe sembrare un tic nervoso, eccetera, il tic dell'orologio, e dicendo di ripetere sempre questo tipo di operazione. Allora, ciclicamente ripeti avanti un passo, aspetta un poco. Dalla combinazione di questi due comandi otteniamo un movimento molto più lento della nostra auto, che si muove nella direzione corretta e cammina, diciamo, corre o si muove in modo molto lento. Se noi volessimo farla muovere più velocemente, per esempio prendiamo un'altra tartaruga, giriamo la testa verso destra, diamo anche a questa una forma di auto e diamo i comandi anche qui, per esempio, scriviamo invece di avanti 1, scriviamo avanti 2 e gli diamo sempre un tic come il comando aspetta. Diciamo di ripetere sempre questi comandi e a questo punto, quando clicchiamo sopra, vediamo che quest'auto è ovviamente più veloce di quella di prima, ok? Quindi noi possiamo, agendo sui comandi passi e aspetta, quindi aumentando aspetta, aumentando i passi, diminuendo aspetta, diminuendo i passi, fare in modo che questi due oggetti si muovano più o meno velocemente. Ma direte, c'è la possibilità anche di effettuare dei movimenti che sono tipo cartone animato. Ovvero, io voglio vedere un cagnolino che si muove e che contemporaneamente muove le zampe. A questo proposito, abbiamo due forme, vedete, quasi simili di un cagnolino in questo caso. Abbiamo un cagnolino con le zampe più strette ed un altro con le zampe più allargato. Tenete presente che tutti questi spazi possono diventare poi dei posti dove inserire le nostre forme, delle forme copiate, dei disegni scannerizzati, tutto ciò che vogliamo possiamo inserirlo dentro senza problemi. E allora facciamo nascere un'altra tartaruga. In questo caso il cagnolino è girato verso sinistra, nessuna paura, potremmo anche girarlo verso destra senza problemi, e andiamo a girare la sua testa verso sinistra, ecco qua. Come fare perché il cagnolino prenda alternativamente le due forme? Bene, andandolo a dire nello zaino del cane, della tartaruga che diventerà cagnolino. E allora, vediamo un attimo, mettiamo prima la forma di un cagnolino, gli diciamo di andare avanti di un passo e di aspettare un poco, gli diamo la forma del secondo cagnolino, gli diciamo di andare avanti ancora di un passo e di aspettare un poco, e così è. Allora cerchiamo di vedere qual è il processo. Allora, forma del primo cagnolino con le zampe più chiuse, vai avanti di un passo, aspetta un poco. Forma del secondo cagnolino con le zampe più aperte, vai avanti di un passo, aspetta un poco. Ripeti ciclicamente queste operazioni. Ok. Allora, quando clicchiamo sul nostro cagnolino, cosa succede? Che il cane sembra muovere le zampe, cioè le muove in effetti perché è proprio l'effetto di un cartone animato, quindi la possibilità di simulare questo movimento. Ovviamente la possibilità di realizzare dei movimenti in modo anche abbastanza semplice diventa uno strumento interessante per i bambini, però è fondamentale il processo che c'è dietro. Ma è possibile anche fare qualcosa di più, cioè voi vedete che ci sono i tempi? Quali sono?
Sono
Quali sono i
stretti,
tempi?
purtroppo sono stretti perché a questo punto dovrebbero già presentare le scuole, per cui
Sì,
magari
perfetto.
ci fai vedere
Allora,
un esempio.
diciamo che io faccio vedere giusto altre due cose. 2 minuti ce l'ho? Perfetto. Allora, io volevo far vedere, uno, che la macchina e il cagnolino si possono scontrare e noi possiamo stabilire cosa succede quando la macchina e il cagnolino si scontrano. Nessuno vuole uccidere il cagnolino, però lo potremmo fare andare a zampe in aria, per esempio, no? Allora, facciamo questo esempio. Adesso non se ne fregano proprio, la macchina per i fatti suoi, il cagnolino per i fatti suoi. Fermiamo tutto. Allora, se vogliamo un cagnolino con le zampe in aria, lo dobbiamo prima avere qui dentro, qui non ce l'abbiamo. E allora come facciamo? Lo copiamo. Andiamo sul strumento copia, clicchiamo su un cagnolino di questi, lo riportiamo in uno spazio vuoto, vedete, l'ho ricopiato in un altro spazio, clic destro e abbiamo la possibilità di modificare la forma, ovvero di ruotarla ciclicamente di 90 gradi fin quando non è con le zampe in aria. Ok, lo vedete adesso, il cagnolino è con le zampe in aria. D'accordo? Adesso dobbiamo dire al cagnolino, aprendo il suo zaino, vi dico brevemente due cose. Questa seconda linguetta serve per i colori, per programmare i colori. Non abbiamo il tempo adesso. Terza linguetta, programmare un incontro tra due forme, ovvero quando il cagnolino incontra l'auto, cosa deve succedere? Deve andare a zampe in aria e si deve fermare. Facciamo fermare il tutto. Fermare è la mano con il nostro bravo segnale rosso. Ok, vediamo adesso cosa succede. Possiamo fare pure un po' più grande la nostra auto, perché è proprio piccolina. Ok, allora, praticamente il nostro cagnolino, quando incontra l'auto, va a finire a zampe in giù, ma non solo, e qui si sono divertiti gli insegnanti a metterci dei suoni, il bau, il caì, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, giusto per concludere queste due cosette, poi ho un minuto per farvi vedere due esempi. Allora, scusatemi, la terza icona è quella delle pagine, cioè io posso creare più pagine semplicemente cliccando sulla pagina vuota. La quarta icona è quella della registrazione dei suoni, ovvero posso registrare la voce dei bambini, un evento, il baù del cagnolino e cose varie, e inserirla all'interno del progetto. Posso utilizzare dei suoni già registrati e ne posso mettere quanti ne voglio qui dentro. L'ultima icona sono le melodie, le musiche, ovvero qui c'è un vero e proprio pianoforte digitale che mi permette di creare una serie di sequenze musicali e di ascoltarle. È un po' bassa, quindi sentirete poco, oppure di avere una serie di diciamo musiche o melodie già registrate da inserire all'interno dei progetti. Bene, questa era giusto così una visione a volo d'uccello. Io quello che volevo dirvi è questo: volevo farvi vedere due cosette un poco più particolari, ovvero uno, ci è stato detto, ma abbiamo fatto tutta una serie di corsi e continuiamo a farli, ma quando noi abbiamo realizzato un progetto, chiedevamo a degli insegnanti di realizzare dei progetti, e chiedevamo di farli, siccome abbiamo fatto un'attività formativa online, chiedevamo di farli, più persone dovevano partecipare allo stesso progetto. No, vabbè, non fa niente la musica. Allora ci siamo posti il problema. Come fare per mettere insieme più progetti? Fermo un attimo, altrimenti non si sente. Come fare per mettere insieme più progetti? Per esempio, i bambini possono realizzare insieme ognuno una parte del progetto, ma poi alla fine, se vogliamo mettere tutto insieme, bene, c'è un comando che si chiama apri progetto. Allora, il comando che si chiama apri progetto lo si può inserire in una procedura. Non ho il tempo di farvi vedere come funziona, ma vi faccio vedere cosa bisogna scrivere. Ovvero, se voi avete due, tre progetti diversi e li volete collegare insieme in modo che sembrino un tutt'uno, allora basta che scrivete apri progetto in una procedura, virgolette, uno spazio, virgolette, e il nome del secondo progetto. Poi nel secondo progetto hai fatto un'altra procedura, apri progetto, il nome del terzo progetto, e così via discorrendo. Quindi a cascata voi potete collegare insieme tutta una serie di progetti. Ok? Questo era uno. Secondo punto, e termino. Abbiamo l'esigenza molte volte di creare delle figure geometriche e di, vediamo un po', di andare sopra. Ecco, una prima procedura. Voglio creare un triangolo. Per creare un triangolo, io devo effettuare, ripeti, 3 volte un certo numero di passi con un angolo di 120 gradi. Qui andiamo ovviamente con bambini un po' più grandi. Però voglio farvi vedere, perché io le forme, voglio creare una qualsiasi forma, ok? E questa forma mi interessa che poi possa ruotare. Allora, io come esempio vi creo un triangolo e vi faccio vedere come far ruotare questo triangolo. Giriamo di 90 gradi. Ecco qua. Mettiamo giù la penna della tartaruga e creiamo un triangolo. Ok? Ho creato un triangolo. Questo triangolo, per esempio, mi serve di colore rosso. Lo vado a riempire di colore rosso. Questo triangolo, però, non mi interessa statico sulla pagina, mi interessa ruotarlo. Ebbene, poi le lascio e ve li. Potete utilizzare tutti quanti queste procedure, il triangolo come qualsiasi altra forma. Vediamo come si fa per farlo diventare una forma. La seleziono, ovvero vado a cliccare intorno, seleziono, copio con la macchina fotografica, poi vado in uno spazio vuoto e metto la copio in questo mio spazio vuoto. Ok? Ho la forma già selezionata, ok? Lo copio questo triangolo una volta, 2 volte, 3 volte. Ho 4 forme dello stesso triangolo. La seconda forma la ruoto di 90 gradi. La terza forma la ruoto di 180 gradi. La quarta forma la ruoto di 270 gradi. Ok? Ho 4 forme orientate in modo diverso. Ok? Va bene? Poi ho fatto la procedura. Questa procedura la metto nello zaino della tartaruga. Adesso purtroppo non c'è il tempo per far vedere come è stata fatta la procedura. Eccola qui. E nel momento in cui ci clicco sopra, il mio triangolo diventa un oggetto che ruota, prenda ognuna di queste forme. Questo lo potete fare con qualsiasi oggetto. Allora, ripeto, adesso prendo un'altra tartaruga, la trasformo in triangolo, ok? Gli do la procedura 4 ed ecco qua che è un triangolo che posso ruotare nelle forme che più mi interessano. Un'altra ancora. Gli do la procedura 4, la trasformo in un triangolo che posso ruotare e così via. Quindi c'è la possibilità di utilizzare delle forme ruotanti tipo il tangram, qualsiasi forma voi volete creare. Era giusto per farvi vedere che è possibile realizzarlo anche con Micromondi Junior, per cui dentro c'è lo stesso di linguaggio di programmazione che c'è nel logo. Era giusto per darvi un flash, spero di aver
Sì,
mantenuto i tempi.
perfetto.
Grazie, buongiorno.